facendo un passo sulla sedia. Allora, ben ritrovati, ben ritrovati, sgambettavo, sì. Allora, ben ritrovati di nuovo, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Vi ricordo sempre il numero magico, anzi ve lo ricorda lei. Proprio lei.
Eh sì, perché poi ne stavo leggendo uno, 331-8200-213, il piano B di Conte e il piano Brambati.
Domani,
se la situazione si farà critica, ci penserà Brambati a difendere Conte.
Ragazzi,
Nicola.
Noi
è
domani,
domani glielo dico.
Nel post gara di questa sera, c'è domani Brambati. Alle ore 15,
oh
mi raccomando,
God.
Preparatevi.
Oh my God.
Domani, dopo sto partitone, noi ci avremo Brambati domani, quindi preparatevi.
Speriamo bene, altrimenti.
Chissà che succederà domani.
Sì.
No, io non vi nascondo che durante la partita gli mandi messaggi, Lo fomento già, capito? Lo preparo. Lo preparo.
Ci sono i nostri ospiti?
Allora,
no,
siamo quasi pronti, C'è qualche altro audio che possiamo recuperare e mandare mentre siamo in attesa di preparare il collegamento? Adesso entriamo.
Allora, comunque diciamo, Giovanni da Bari non è in esilio.
No,
Giovanni è a Bari.
Esilio? È a Bari lui.
È a Bari e a quest'ora lui si fa questa corsetta.
Poi c'è una cosa che vi diremo, Bari, Puglia, più avanti, che stiamo preparando una cosa. Però
si tiene in forma.
La metto lì. Allora,
Ma pensa a Bari, correre a quest'ora. Adesso oggi qua a Roma fa caldissimo.
Si sta benissimo. Vai con un audio intanto e poi presentiamo gli ospiti. Dai, vediamo un po' qual è l'umore dell'ascoltatore.
Ciao ragazzi, Lorenzo da Savona.
Sì.
C'è una provocazione.
Provoca.
Se la Juventus, visto queste difficoltà nel rinnovo del contratto di Dybala, proponesse uno scambio al Barcellona con Griezmann, visto che Griezmann anche lui ha le sue difficoltà a Barcellona, penso che abbia uno stipendio irraggiungibile per i club italiani, però secondo me potrebbe essere uno scambio che converrebbe a tutte le parti.
Guarda, io oggi vi farò fare la trasmissione a voi, ho preso tutti appunti dei nostri ascoltatori,
mi
piace tantissimo, dai. Ne parleremo,
è bella,
dai.
È bella.
Andiamo a presentare gli ospiti, vai.
Diamo il benvenuto a mister Gianni Di Marzio. Ciao mister.
Ciao Gianni.
Grazie, ciao Marco.
Ciao ciao.
Ciao Gianni.
E diamo il benvenuto anche al direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao mister.
Buongiorno direttore.
Che bello sentirvi, che bello sentirvi. Si sta per raggiungere a noi anche un altro amico di Maracanà. Adesso vediamo un po' di completare il trio. Facciamo una cosa, io vorrei partire con voi, prima di andare sui match di questa sera, vi chiediamo un pensiero sulla Lazio. Voglio sentire un po' il vostro pensiero. Pareggio ieri a Benevento, una squadra che diciamo ha un cammino peggiore da quando c'è Inzaghi alla guida della Lazio negli ultimi anni, una squadra che incassa tanti gol. Prima c'era un messaggio che vi riporto, che è un dato statistico che ci fa che si aggiunge a quella, all'analisi che stavamo facendo. Udinese, Verona, Benevento, 1 punto e 6 gol presi. E ci sottolinea un ascoltatore, quindi un momento non certo brillante in campionato, che si contrappone invece al cammino che ha fatto vedere in Champions. Parto dal mister, un pensiero sulla Lazio, Gianni.
Ma io devo dirti proprio sinceramente, ho visto molti lati positivi, ma anche nella proiezione della partita di Champions con il Bayern, che tutti sostanzialmente come pronostico l'hanno battuta. Io ho visto innanzitutto una eccellente condizione fisica atletica, eccellente. Poi ho visto una pressione, specialmente a centrocampo, è alta, molto organizzata e molto volitiva, al punto che li hanno messi in difficoltà sempre al Benevento. Poi ho visto una retroguardia attenta nello scalare le marcature e quando erano pressate anche a marcare, a non farci scivolare gli uomini alle spalle. Mi hanno lasciato solamente un po' perplesso sulla tre quarti, perché cercavano sempre la palla lunga su Immobile e basta, o sono mancati proprio nella fase finale, negli ultimi 40 metri, per cercare di dare qualche palla gol. Però io devo dirti sinceramente, l'ho vista positiva questa volta.
Positiva. De Paola.
Io sulla Lazio ho sempre espresso pareri positivi. Credo che non abbia una rosa diciamo ampia per poter reggere il doppio impatto. Ecco, questo lo ha sempre avuto come squadra, cioè nel senso che molto spesso c'è una differenza grossa tra le prime linee e le seconde linee. Non c'è una, come dire, una diluizione della qualità e del talento in tutti i giocatori. Ma detto questo, concordo con quanto ha detto mister Di Marzio, che sicuramente non è stata una prova negativa, e dobbiamo fare un'altra riflessione. cioè che tutte le squadre ormai, anche le neopromosse, ma anche il Crotone, dico, giocano a un certo livello che è impegnativo. Non sono affatto squadre cuscinetto come si riteneva una volta. Guardiamo anche anche la crescita dell'Atalanta, insomma, la crescita dell'Udinese, insomma, sono tutte squadre che sono molto ostiche, non sono affatto facili, e per cui chiaramente poi uno va a guardare la prova della squadra e dice: come hai pareggiato col Benevento? E purtroppo ci sta che anche la Juventus pareggi col Crotone, il Crotone giochi anche bene a questi livelli ed è ultimo in classifica. L'unica squadra che in questo momento, ma secondo te per questioni di tensioni, di temi interni, eccetera, eccetera, è il Torino, che è un po' più indietro rispetto alle altre. Ma altrimenti, guardate che c'è un equilibrio nel campionato che secondo me è molto, molto simpatico da vedere.
Allora,
devo dire, Marco, sì. Scusami. Devo dire che c'è una differenza fra un ex allenatore e uno che invece è direttore, perché obiettivamente devo dire, se uno può fare i complimenti a un direttore, penso di no, perché io direttore sono il numero uno, uno per i complimenti al numero uno, e invece ha detto veramente delle cose sacrosante. Io ho visto giocare benissimo il Benevento, ho visto giocare molto molto bene il Verona che sta nell'alta classifica, ho visto giocare bene anche il Crotone stesso, ha ragione direttore, onestamente qui si giocano bene tutti quanti. Forse il Genova, se il direttore mi consente, non l'ho visto ancora, diciamo, sostanzialmente all'altezza anche come qualità di gioco, ecco. Però gli
non tocchiamo il tasto Fiorentina, perché lì è un altro.
No, vabbè, il tasto Fiorentina, se non vince stasera, a me mi dispiace per De Zerbi, ma se non vince stasera a Fiorentina mi sarò male, malissimo. Che fai? Devi richiamare subito agli Achini.
Sì,
è quello che dice Marco.
Io lo sto dicendo da un po' di giorni, però qualcuno mi dice: no, ma non è possibile. Secondo me richiamano, la strada è quella. Si unisce alla nostra chiacchierata un altro amico, andiamo a presentare.
Sì,
dai.
Diamo il benvenuto a Pepe Ferrario.
Grazie, mister.
Ciao a tutti, buona giornata.
Pepe Ferrari di Mediaset. Pepe, senti, mi dai anche tu un tuo pensiero sulla Lazio, poi andiamo alle partite di oggi, dai, così andiamo un po' ad analizzare anche la gara di ieri sera della squadra, della sfida tra i due Inzaghi.
La Lazio è una squadra, forse, magari dico una banalità, sicuramente una banalità, sta pagando lo sforzo più che fisico, mentale, di un girone di Champions buono, molto buono, a parte i brividi finali nell'ultima partita, ma sicuramente buono, con un campionato che in termini di punti è sicuramente sotto le attese. Adesso non lo so quanti anni, però leggevo che è la peggior partenza.
Sì, peggior partenza.
Da parecchi anni a questa parte. C'è una, può esserci anche, stavo dicendo, una dose di sfortuna che però poi si controbilancia invece con, riflettendo bene, su risultati cambiati proprio all'ultimo istante. Mi viene in mente il Torino, mi viene in mente la partita con la Juve. Probabilmente vedo questo in questo momento, come se avessero concentrato maggiori sforzi sia fisici che mentali nell'aggiungimento degli ottavi di Champions, e inevitabilmente vanno a pagare qualcosa anche in campionato. Detto che è un campionato particolare, che andare a giocare a Benevento, e non è facile giocare contro il Benevento, a parte la partita contro l'Inter, la squadra di tipo Inzaghi mi è sempre, quasi sempre, molto piaciuto a quello che ho visto. Grande personalità.
Sentite, vi riporto una cosa poi a Fonseca, nella sua conferenza, poi vediamo dopo di mandare qualche passaggio, l'ha detto subito: tutte giocano oggi e noi giovedì, perché? Si è arrabbiato, De Paola? Direttore?
Probabilmente, diciamo, non è una questione che bisogna vedere nel calendario che si elabora in Lega. Cioè, sono cose che evidentemente vengono anche stabilite, quindi non è che può essere una sorpresa da parte di Fonseca.
Però Paolo, però lui giustamente dice: noi giochiamo giovedì a 72 ore dalla prossima partita, tutti gli altri oggi. In effetti, voglio dire, mettere una partita domani mi sembra, non capisco nemmeno perché, sinceramente. Anch'io mi sono fatto sta domanda vedendo il calendario, poi non vuole fare polemiche forzate, però in effetti che senso ha?
No, non ha senso, soprattutto per gli impegni di Europa League, però ribadisco, sono logiche che rientrano un pochettino in quella che è una gestione interna alla stessa Lega, insomma, quindi non capisco, io non capisco la sorpresa, ecco, perché non si poteva determinare prima una cosa del genere o comprenderla prima. Questa non è proprio una cosa che mi sfugge, sinceramente.
Vabbè, comunque vi riporto, perché tutti adesso un po' i siti stanno riportando questa dichiarazione. Pepe Ferrario, vuoi dire qualcosa anche tu su questa cosa al volo, proprio perché vedo che tutti i siti nella home page hanno messo questo passaggio.
Concordo sul fatto che la sorpresa oggi non c'è, non può esserci. L'unica motivazione è quella di spalmare il più possibile, per ragioni televisive, le giornate, le partite delle singole giornate. L'unica motivazione che posso vedere. Logicamente ci stava oggi chiudere, sì, da un punto di vista logico ci stava chiudere oggi tutta la giornata, però insomma dai, anche queste polemiche le eviterei, però
Poi dice un'altra cosa fortissima, la diciamo subito, Marco.
Dai, oggi si è scatenato Fonseca.
Sì, dice: Dzeko meglio di Lukaku, siete d'accordo?
Facciamo un giro su questo, dai, siete d'accordo? Mister, parto da te. Fonseca dice: Dzeko è meglio di Lukaku.
Ma io non sono molto d'accordo, perché ogni allenatore, io una volta per fare una dichiarazione di questo tipo, quasi per una settimana intera non mi salutavo con Berzot, perché per me Savoldi era l'attaccante più forte che c'era in circolazione e andava convocato in nazionale. E combinazione, la nazionale giocava a Napoli, quindi io facevo gli interessi della mia squadra, forse sbagliando e non avendo molto riguardo nei confronti della nazionale, quindi mi sento anche un po' in difficoltà a livello ambientale. Però sai, quando vogliono caricare i propri giocatori, l'allenatore li esaltano in questa maniera. Io credo che Lukaku abbia dimostrato di essere veramente, tra virgolette, una bella bestia calcisticamente parlando, come lo è Dzeko sicuramente, però in questo momento Lukaku è molto più forte, la porta la vedi di più, è un trascinatore, è un leader. Non so se Dzeko è un leader, per me Romero ha imparato molto bene la lingua italiana, non solo, ma ha capito che lui deve trascinare, ma l'ho visto anche intelligente. La partita che hanno fatto in Europa, che alla fine l'avevano chiuso sul 3-1, andava chiuso, Sanchez sbagliò un dribbling in mezzo al campo e poi sono andati subito sul 3-2, lui si è arrabbiato molto costante. E non facendo nome, ma dicendo: le partite si devono chiudere prima, non bisogna fare questi errori. Per me nello spogliatoio è un vero leader. Non so se Dzeko è un leader con poche parole, questo non lo so, non ho il piacere di conoscerlo, però per me Lukaku è più forte.
Lukaku è più forte. De Paola?
Insomma, devo dire che comunque Di Marzio fu più coraggioso, perché almeno si mise in contrapposizione con la nazionale e suggerì un nome. Bisogna rendergli merito. Invece in questo caso sta dicendo soltanto che il suo giocatore è più forte di un altro. E vabbè, mi sembra anche abbastanza, come dire, normale. Solo che in questo caso, secondo me, se vai a vedere proprio le cifre, i numeri e la consistenza dell'impatto di Lukaku sul campionato italiano, insomma, freschissimo di campionato italiano, che ha avuto un impatto ottimo, devo dire ottimo, insomma, Dzeko alti e bassi li ha avuti, cioè, quindi secondo me è un paragone un po' improvvido. Poi chiaramente fa bene a esaltare i propri giocatori.
Assolutamente.
Questo lo farebbe chiunque.
Assolutamente. Vabbè, poi tra l'altro anche a Conte piaceva Dzeko. Pepe Ferrario, per chiudere. Andiamo a Inter.
Stavo dicendo che mi sarebbe piaciuto vedere i due assieme, come voleva Conte un anno fa e come forse avrebbe voluto per certi versi anche quest'anno. Oggi come oggi dico Lukaku. Però non sarei così perentorio. Ho una predilezione per Dzeko. È un giocatore, è un attaccante unico, capace di fare non solo gol ma anche regista avanzato,
regista offensivo.
Ho un debole per lui, però oggi come oggi Lukaku, anche per una questione anagrafica,
posso fare una provocazione vera in questo caso, non più allora facciamola tra Morata e Dzeko, perché allora io dico che Morata è meglio di Dzeko, che la Juve voleva prima di Morata in questo momento,
forse
è più
come tipo di giocatore.
Tu che dici, Pepe?
Che il paragone ci sta, che il paragone calza meglio rispetto a quello con
Pirlo e Conte volevano tutte e due Dzeko, non ce lo dimentichiamo.
Sì, certo.
Però per quello che sta facendo Morata, per come è rientrato nel campionato italiano, per quello che sta facendo in questo momento,
ha un qualcosina in più rispetto
in
a
questo momento.
Però è vero che non abbiamo la prova del contrario, perché Morata aveva tantissima voglia di tornare alla Juventus, ma la stessa voglia credo ce l'aveva anche Dzeko
di andare.
Sì, vabbè, secondo me sì.
Sentiamo Di Marzio. Di Marzio,
sì, secondo me era più, io forse ha ragione, sono stato un po' perentorio nel dire Dzeko, ma nel dire Lukaku, ma anche perché il paragone c'è, perché i giocatori hanno più o meno le stesse caratteristiche, almeno fisiche e anche tecniche, se vogliamo, nonostante uno sia mancino, l'altro sia un destro. Detto questo, io ho preferito Lukaku perché lui è uno che è più vicino alla porta, e il gol lo fa, lo sa fare, e non solo di potenza. Però, per ritornare al discorso di prima, fare un paragone tra un giocatore che è, diciamo, che allunga la squadra, che è un ottimo, eccellente contropiedista come Morata, cosa che non lo è Dzeko, e allora bisogna andare a vedere la valutazione in che contesto. Io ho capito che Elisa voleva dire qualcosa, Cinzia voleva dire qualcosa, però onestamente sono caratteristiche diverse, non si può fare un paragone di questo tipo. Forse Morata in questo momento serve di più alla Juventus e a Cristiano Ronaldo che non lo stesso Dzeko, considerando però, e sbagliando, che Benzema e Real Madrid con le stesse caratteristiche di Dzeko, Cristiano Ronaldo si esaltava. Attenti però che Benzema era il giocatore, sempre a mio modestissimo avviso, che si smarca meglio di tutti gli attaccanti in Europa. Io guardo, quando vedo il Real Madrid, guardo solamente i movimenti senza palla di Benzema, dico, ma come fa un centravanti? Io devo rivedere un po' le mie idee nel calcio. Come fa un centravanti bestione, alto così, che è adatto solo ai cross, a buttare la palla dentro di testa o a fare la sponda, a smarcarsi bene l'uomo da rosso e fare lo spazio all'esterno, tipo Cristiano Ronaldo che entra dentro. E per me Benzema è il giocatore giusto per Cristiano Ronaldo, ma Dzeko è capace di fare queste qua? Io penso che è più individualista Dzeko che non Benzema, per cui io sono per Morata.
Allora, avete scatenato gli ascoltatori al 331-8200-213. Sì, sentite questo audio, dai, sugli attaccanti.
Dzeko tecnicamente, quando è in forma, ha qualcosina in più. Qualcosina in più ce l'ha, più completo.
Vedi,
sotto c'è la nostra radio.
Sì, sì, beh, ha mandato il messaggio sì, mentre sì. Ha sentito il dibattito. Sì, sì. Poi senti, prendi anche questo messaggio, vedi, quando si
Dzeko
fa i giocatori.
Anche 10 anni di più di Lukaku, normale sia più forte. Lukaku non è ancora completo perché non ha la freddezza sui gol di rapina, ci scrive Vittorio.
Hai capito. E sentite, invece noi faccio un'altra domanda sugli attaccanti. Milik, ce lo siamo dimenticati, no? Perché è lì parcheggiato,
è vero,
da una parte. Dice,
vero.
Ma Milik dov'è? Ma non lo so, dice, si è messo lì da una parte, non so che fa. Ma chi servirebbe oggi uno come Milik nel nostro campionato? Parto da Pepe Ferrario. Pepe, dove lo vedresti?
Beh, se è vero che l'Inter ha bisogno di una quarta punta, io Milik la vedrei benissimo, non solo come quarta punta.
Disinteressata al massimo questa trattativa di Pepe Ferrari.
Sì, però al di là di questo, insomma, no, Milik ha bisogno di giocare, Pepe. Se dovesse fare la quarta punta, quando giocherebbe?
Ma infatti non farebbe la quarta punta se dovesse arrivare. E il problema è vero che adesso l'Inter sì. Purtroppo non ha più le coppe europee,
esatto.
Ha soltanto una competizione. Milik ha letto degli infortuni che ha avuto, traumatici, che ne hanno sicuramente complicato e rallentato l'esplosione. È un attaccante di assoluto valore, deve andare a giocare, questo è poco ma certo, non può rimanere ancora fermo.
De Paola?
Sapete dove lo metterei Milik? Che servirebbe come il pane? Al Benevento. Perché secondo me se tu metti Milik al Benevento,
innanzitutto giocherebbe.
E seconda cosa, andrebbe a completare quella rosa un pochettino in attacco tra Caprare, insomma, tutti i giocatori un pochettino piccoli, la Padula, giocatori, diciamo, sì, estrosi, capaci di saltare l'uomo, ma non sfondatori, ma non hanno la capacità di entrare anche di testa, andrebbe a completare quello che forse manca come mosaico proprio a Inzaghi. È una mia idea, per carità. Quindi.
Io lo vedrei bene anche alla Fiorentina. Di Marzio. Di Marzio.
Ma io dico, le prime della classe non credo che abbiano bisogno di Milik, perché anche se io sono molto critico sul Milan, che Rebic non è una prima punta, ma è un esterno, mentre è una prima punta perché l'ho visto giocare con l'Under 19 il portoghese Leao. Detto questo, non credo che il Milan gli possa servire, già c'è Ibra, ci andrebbe a creare dei contratti. L'Inter non ha bisogno, il Napoli lo tiene alla parcheggiata, la Juve non ha bisogno, forse il Sassuolo, ma De Zerbi ha dichiarato più di una volta che lui con il suo staff hanno deciso quest'anno di non avere una torre come prima punta e quindi neppure al Sassuolo, al Verona forse sì, alla Lazio no, all'Atalanta neppure, perché già c'ha Zapata, quindi secondo me può servire, come giustamente sentivo dire, Benevento, ma anche a Sampdoria, Claudio Ranieri si lamenta anche tra buoni amici in privato di non avere una prima punta vera, perché nonostante il Gabbiadini insomma non riesce ancora a fare quello che lui potrebbe prevedere. La Fiorentina la prima punta non ce l'ha, allora sì,
la Fiorentina, dice no, Gianni, glielo diamo a Prandelli, può darsi pure, tanto Prandelli c'ha una partitaccia stasera. Allora vi fermo un attimo perché c'è un messaggio, guarda, avete scatenato questa cosa degli attaccanti, si stanno veramente, sentite quest'altro audio, 331 82 00 213. Fonseca ci sta facendo fare
trasmissione. Io credo che Zeko sia forse il più completo dei tre, tra Morata, vedi? Appunto Zeko e Lukaku. Ricordo a tutti che Zeko, quando è arrivato in Italia, insomma, aveva quasi fallito il primo anno, un po' come lo fu per Feller il primo anno, poi dopo non si sofferma di più nell'uno e nell'altro. Non so se siete d'accordo, Gianluca da Napoli.
Gianluca grazie. E poi ce n'è uno però che ci scrive questo, adesso sentiamo una. Vi chiedo poi di fermarvi un attimo, perché a questo punto non abbiamo parlato delle partite, ma ci arriviamo, questa cosa qui è piaciuta tanto agli ascoltatori. Allora, c'è un messaggio invece che cita un altro attaccante.
Immobile? Immobile. Dice ieri, ieri gol clamoroso, allora diciamo che il migliore in Italia attualmente è Immobile.
Noi ce lo scordiamo sempre, De Paola, mi sembra sempre che ci sia un...
La pecora nera.
Io non me lo posso mai scordare Immobile, perché ti ripeto, ha giocato con mio nipote, quindi lui, mio nipote centrale difensivo della Juventus giovanile che vinse due di Viareggio, Andrea De Paola, giocava con Immobile, quindi... E l'ho vissuto in redazione ragazzino e mi diceva mia nipote che il loro unico compito era passare la palla Immobile, perché come nessuno vedeva la porta, e questo è vero, cioè ha un istinto per la porta che è eccezionale. Poi ecco, lo si può discutere, secondo me sta migliorando tecnicamente, sta migliorando nel tocco di palla, nel primo tocco, nello stop, nel portarsi avanti la palla, nel vedere il gioco nell'1-2. Secondo me ha fatto dei miglioramenti enormi, però è l'istinto per il gol che è la sua caratteristica incredibile. Lui la butta dentro.
La butta dentro. Gianni, sì. Di Marzio?
Sì, io, lo sai, per Immobile ho cercato di sponsorizzarlo più di una volta, anche a livello di nazionale, con tanto di rispetto a Bellocchi, mancherebbe altro. Però per me Immobile è l'attaccante più moderno a livello europeo che ci sia in questo momento, perché attacca lo spazio, ma lo attacca sulla profondità. È uno che, è come sentivo dire prima, vede la porta e come la vede? In arrivo di rigore si stacca l'uomo da dosso, mentre lo guardi non c'è più. Già ha fatto l'elastico per andare da una parte, invece va dalla parte opposta. Poi fa gol di testa, di piede, in tutte le maniere, ma uno che fa tutti quelli di Immobile, come è possibile discuterlo? Se non discuterlo da un punto di vista tattico, perché forse quando hai la supremazia territoriale devi cercare di avere un palleggio migliore, ma come diceva anche il direttore, è migliorata tecnicamente. Io per la mia esperienza aggiungo solamente che molti giocatori nel tempo migliorano nella sicurezza del palleggio, migliorano un po' tutti tecnicamente.
Certo,
per
uno
cui
quando
è veramente migliorato.
Certo, difendiamoci bene, Gianni, quando si va avanti con l'età si migliora sempre. Pepe Ferrario, sempre, questa è una cosa. Pepe al volo.
Ho ben poco da aggiungere, ha ragione il mister, è un attaccante estremamente completo, sa fare gol in tutti i modi. È vero però che mediaticamente ha un qualcosa in meno, non me lo so sinceramente spiegare questo, però è vero, molto, quando si nominano i grandissimi attaccanti, noi abbiamo un record, Scarpa d'Oro, è da anni e anni che segna, però Immobile paradossalmente arriva sempre dopo, non mi so spiegare perché di questo, dal punto di vista mediatico.
Posso dire una cosa?
Prego, prego.
Perché secondo me ha ragione anche Ferrario,
che sta nella squadra sbagliata. No, è così, ragazzi. No, perché dai, no, siate sinceri, no, se stava da un'altra parte, no, c'aveva un altro impatto, no, comunicativo.
Posso dire una cosa: che sinceramente non gli viene riconosciuto quella dote tecnica, un po' come per Pippo Inzaghi. Poi Pippo Inzaghi magari aveva un altro tipo di simpatia e di approccio mediatico, era più disponibile, eccetera, eccetera, anche più comunicativo. Ma devo dire che è quella cosa che tu dici, sì, è bravo, la mette dentro in mille modi, ma lo vedi un po' come se dovesse arrancare e fare più fatica per gli altri da un punto di vista tecnico. E in questo c'è un errore, secondo me, perché comunque Immobile all'inizio poteva essere giudicato così, però adesso no, secondo me è migliorato anche da un punto di vista tecnico. Ma è questo, è comunque il retro pensiero di pensare che non sia all'altezza tecnica, proprio nel tocco di palla.
Allora vi fermo un attimo, c'è una notizia che ve la riportiamo, che arriva dalla Francia. L'Equipe praticamente scrive che fra poche ore Elliot acquisterà il Lille.
Eh sì.
Paolo, direttore.
Beh, insomma, però... è un bel colpo, mi sembra. Cioè, mi sembra una cosa che crea un pochettino quella osmosi che, insomma, in Italia non è che abbiamo...
Sì, sì, diciamo che paga la crisi finanziaria del Covid.
Sì, sì, sicuramente, ma insomma io la vedo positivamente, non la vedo come una cosa negativa.
No, positiva, assolutamente.
La vedo come una doppia squadra, crea osmosi, crea un serbatoio di giocatori, crea un interscambio. Guardiamo anche nel nostro piccolo la Juventus con l'Under 23, l'Udinese dei Pozzo che aveva la squadra in Spagna, insomma ce ne sono tante di realtà, la Lazio che ha la Salernitana, insomma ci sono tante realtà doppie in qualche modo che creano comunque un serbatoio importante di giocatori. Il Lille poi non è affatto una squadra secondaria, no. È una squadra anche importante, quindi
certo. Sentite, vi posso chiedere di fermarvi qualche altro minuto, parliamo un po' di Inter Napoli, di Juventus Atalanta, perché abbiamo fatto questo discorso che ha preso gli ascoltatori, ci ha preso un po', però avete un po' di tempo, un attimo facciamo una pausa e torniamo.
Sì, volentieri.
Allora, break e torniamo subito. Ben trovati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Andiamo subito a recuperare gli ospiti che ci accompagnano. Siamo anche in diretta Facebook, lo ricordiamo e salutiamo gli amici che ci stanno seguendo anche su Facebook. Andiamo subito a recuperare gli ospiti.
Ritroviamo Pepe Ferrario. Ciao Pepe.
Ciao a tutti.
Mister Gianni Di Marzio.
Eccomi.
E il direttore Paolo De Paola.
Presente.
Eccoli.
Eccoci. Allora, Inter-Napoli, no? Andiamo su questa partita subito.
È una sfida scudetto.
Oh, oppure dobbiamo fare un sorriso, non lo so, ci deve venire da ridere anche a noi. Inter-Napoli, sfida scudetto, oppure troppo presto? Che cosa dici? E poi vi chiedo anche su chi puntate stasera, eh? Direttore De Paola.
Ma, insomma, seguire Conte, l'Inter non lotta per lo scudetto, l'Inter lotta per un secondo posto dignitoso o per un campionato da protagonista, e queste dichiarazioni di Conte veramente mi fanno ridere, perché l'Inter ha l'obbligo, essendo uscito in quella maniera dall'Europa, per lottare, e lo deve dichiarare, che lotta per lo scudetto come primo obiettivo, forse anche unico, perché non lo considero obiettivo la Coppa Italia. Quindi l'Inter deve togliersi questa maschera, lo stesso Conte deve finirla di avere questo atteggiamento ondivago, soprattutto di fronte alle sue responsabilità, le responsabilità che ha acquisito anche con un sontuoso stipendio. Quindi tutto questo che fa parte un pochettino dell'apice del calcio ha bisogno di avere un corrispettivo anche nelle azioni, perché se lui è così esigente e così assolutamente dedicato alla vittoria, non può nascondersi in questo momento. L'Inter, uscita brutalmente dall'Europa, deve puntare solo sullo scudetto. Il Napoli ha un obiettivo che è legato al suo allenatore, anche questo, che è riuscito a trasformarlo, a dargli dei nuovi stimoli, è riuscito a cambiarla tatticamente, è riuscito a stimolare i giocatori, insomma è un allenatore che piano piano ha ricostruito un ambiente idoneo, e sicuramente il Napoli ha tutti i requisiti per poter puntare allo scudetto, per cui sì, è una sfida a scudetto.
Su chi punti, Paolo? Stasera.
La verità, in questo momento vedo più serenità, adesso contro il Cagliari il Conte ha riscoperto il 4-3-1-2
che non farà stasera, state tranquilli,
che non farà stasera, però insomma mi sembra ancora un pochettino in balia del suo integralismo, quindi io in questo momento punto più sul Napoli.
Gianni Di Marzio.
Ma sai, ti dico sinceramente, l'Inter ha il miglior attacco del campionato, quindi sì, non ci discute. Poi prima parlavamo poi di lo stesso Lukaku. Quindi con l'attacco migliore del campionato, però si trova anche di fronte non proprio alla migliore, che poi sostanzialmente la Juventus e il Verona, ma si trova quasi la migliore difesa del campionato con 11 gol, che è il Napoli. Il Napoli chiaramente è una squadra che può cambiare pelle improvvisamente, può fare il 4-3-3, il 4-2-3-1. Io personalmente questa partita qua a Milano con una squadra che gioca il 3-5-2 è stata sempre una mia idea, poi ho cercato di documentarmi, aggiornarmi, controllarmi con le migliori squadre europee. Diciamo che il 4-3-3 è il veleno per i topi, per le difese che giocano a 3, specialmente se hanno gli esterni, il quinto di sinistra e il quinto di destra, che la fase difensiva non la sanno fare, perché a mio avviso quello che non sanno fare l'Inter sono gli esterni alti, sia a destra che a sinistra, quando in non possesso palla. Se a questi aggiunge però che hanno un centrocampo abbastanza forte, l'Inter ha il dovere di lottare e di vincere questo scudetto, perché se non lo vengono quest'anno, che la Juve ancora è comunque sempre in cantiere, io la considero ancora in cantiere con questi cambi fuori ruolo che continua a fare Pirlo, per cui se non interessa quando deve vincere. Hanno fatto campagna acquisti per i giocatori di età avanzata proprio per cercare di puntare quest'anno, quindi hanno il dovere di vincere lo scudetto. Il Napoli no, il Napoli deve entrare in Champions, però per quello che mi riguarda è una squadra da scudetto.
Pepe Ferrario.
Il direttore aveva ragione quando si è corretto, quando ha detto non il primo ma l'unico obiettivo, perché l'Inter ha un solo obiettivo, la Coppa Italia, non, per quanto un trofeo certamente non potrebbe essere abbastanza per questa squadra quest'anno, quindi lo scudetto è l'unico obiettivo che è d'obbligo, però d'obbligo lo possiamo dire noi giornalisti, critici, osservatori. Capisco Conte che da parte sua in questo giochino lessicale rifiuti la categoria dell'obbligo, c'è l'obiettivo, il dovere di provarci, ma anche forse per scaricare un po' di tensione rifiuta questo. Una sola cosa per quanto riguarda, forse vado controcorrente, tu prima ho sentito che c'è un accenno polemico sull'assetto tattico dell'Inter, che quello che sì, proporrà anche questa sera. Vero è che l'Inter ha vinto contro il Cagliari quando ha cambiato, quando è passato al cosiddetto piano B, verissimo, però col piano A nel primo tempo doveva finire 6-1 quella
partita. D'accordo, ma infatti io per questo ti dico, per me Pepe non cambia. Noi, cioè, è una cosa che ci è piaciuta a noi sottolineare giustamente giornalisticamente, difesa a 4, come se noi avessimo dato l'imbeccata a Conte con quella polemica nel post gara del piano B, no? Conte gioca a 3.
No, ma ci sta che secondo me la duttilità di un tecnico di leggere la partita, di capire che il momento della partita, di capire la disposizione dell'avversario e quindi di saper cambiare.
Sì, ma stasera cosa vedrai che partirà a 3.
Cosa che Conte non ha fatto in momenti in cui era necessario, secondo me, secondo molti, farlo. Però attenzione, quel tipo di assetto tattico rivisto e rivisitato con determinati interpreti ha dato ottimi frutti l'anno scorso e sta incominciando a darne ancora quest'anno in termini di solidità. E ripeto, il primo tempo di Cagliari con un 3-5-2 doveva finire 6-1 e non c'era niente da dire.
Cragno ha fatto una grande partita. Ricordiamoci anche Cragno nel primo tempo, quello che ha fatto, ce lo dimentichiamo.
Migliore.
Qual è il punto di forza dell'Inter stasera e il punto di forza del Napoli? Gianni Di Marzio. Poi andiamo.
Il punto di forza dell'Inter, come dicevo prima, essendo il miglior attacco, non mi posso contraddire. Per me...
Quindi l'attacco. E il secondo al miglior attacco è il Napoli.
Capito? A me questo attacco che ci sono... Lozano, Insigne, Mertens piace molto, onestamente.
Ci sono 3 gol di differenza in questo momento tra le due squadre per quanto riguarda l'aspetto realizzativo.
Sì, però io vedo il Napoli più, secondo me, i giocatori più compatibili l'uno con l'altro, capito? E onestamente devo dire, se giocano a 3 avanti con Lozano a destra, Insigne a sinistra e Mertens prima punta, i 3 di centrocampo, anche se fanno un 4-2-3-1, vale a dire Fabian Ruiz, Zielinski e
Bakayoko,
il quale Bakayoko fa da diga davanti alla difesa, e Fabian Ruiz e Zielinski a turno possono andare, anzi sono molto propensi ad attaccare, quindi anche in mezzo a campo come protezione il Napoli, protezione alla linea difensiva, c'ha Bakayoko che forse è più adatto di Brozovic, il quale è vero che canta e porta la croce perché all'Inter gli è mancato un vero play, ecco, ma onestamente devo dire anche lui è poco attento tatticamente sulla fase di copertura.
De Paola?
Dunque ti faccio due nomi, vado ancora qui sullo specifico.
Vai, sui nomi, bene, mi piace i nomi, via, vai, vai con i nomi.
Due nomi imprescindibili per l'Inter e per le Napoli, che sono Lukaku e Insigne, perché senza Lukaku e senza Insigne e sia l'Inter che il Napoli perdono tantissimo.
La sfida tra questi due è...
Pepe?
Io per l'Inter mi auguro che Lautaro ritrovi, non solo per il risultato di stasera, ma proprio per lui, ritrovi un po' lo smalto che ha nuovamente perso e soprattutto ritrovi il gol. Del Napoli trovo molto più intrigante, molto più interessante rispetto all'Inter il reparto di centrocampo.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Sentite, c'è una domanda di un ascoltatore che ce l'ha fatta prima, ve la rigiro a voi. Ti ricordi, Cinzia, quel confronto?
Sì, allora.
Perché ha preso la classifica, il nostro ascoltatore, okay. Noi la ricordiamo, c'è un punto di differenza, no? Tra l'Inter e la Juventus, okay. Il Napoli è lì insieme alla Juve, e ha fatto la seguente osservazione che noi però non abbiamo risposto, ha detto la rigiriamo agli ospiti,
okay.
Lasciamo a voi la risposta. Sentite che cosa ci ha detto Cinzia?
Ha detto: è sopravvalutato Conte, oppure è sottovalutato Pirlo, oppure...
E chi ha la rosa migliore tra le due a questo punto, visto che c'è un punto di differenza?
La rosa dell'Inter non è poi così una grande rosa.
Lui dice: chi ha la rosa migliore tra l'Inter e la Juve? Parto da Gianni Di Marzio. Che dici? È sopravvalutato Conte, sottovalutato Pirlo, chi c'ha la rosa migliore tra Inter e Juve? Perché l'ascoltatore dice tutti questi discorsi, ma c'è un punto di differenza tra la Juventus e l'Inter.
Ma sottovalutare Pirlo no, perché è ancora agli inizi e dobbiamo dire tra virgolette poverino, sta tentando un po' tutto per cercare di mettere in pratica un po' le sue idee, ecco, quindi a poco alla volta, un po' con gli esterni bassi, un po' mettendo qua più di una volta veramente i giocatori un po' fuori ruolo secondo le loro caratteristiche, dobbiamo dire ha avuto l'opportunità di trovare sempre il solito Cristiano Ronaldo e perché no Morata, quindi non l'ho mai sottovalutato, aspettiamo, vediamo,
quindi non è sottovalutato Pirlo
e lo sottolineiamo e lo dico con forza, non ha mai guidato una 500 e improvvisamente si è messo a guidare la Ferrari, questo non si discute perché è un fatto scontato, nessuno ci può dar stoppo. E Conte onestamente sopravvalutarlo no, perché Conte è allenatore della nazionale, adesso l'ha fatto bene come allenatore, certo onestamente all'Inter lui si è proposto secondo me l'obiettivo che si è proposto anche la società di vincere lo scudetto, quindi lo aspetto prima di onestamente di valutarlo quest'anno, certo è andato già fuori dalla Champions e quindi è un fatto scontato, che cosa gli rimane? Giustamente come sentivo il direttore Pepe, cioè, deve vincere lo scudetto, lo deve vincere, che gli capita questa occasione quest'anno, perché il Milan in una corsa ciclistica sta tirando in testa già dall'inizio, quindi siamo appena alla decima, neppure un terzo del campionato ed è in fuga. Questo terzetto, quartetto, quintetto che gli vanno dietro nei giri di uno o due punti, se lo agguantano, poi dopo a gennaio e febbraio cominciamo a scappare in due o tre.
Ci sono... aspetteresti, quindi diciamo sei equilibrato in questa risposta. De Paola invece, che mi dice Paolo?
La Juventus, nonostante gli esperimenti di Gargamella Pirlo, sta ancora lì, e quindi lui le sta provando tutte nel pentolone, sta girando quadrato a sinistra, a destra, da dove vuole, insomma, e la Juve è lì, il segno che cosa? Che ha una rosa sontuosa, Juventus è ancora la rosa più forte del campionato, questo senza ombra di dubbio. Dall'altra parte c'è la pervicacia, la cocciutaggine di un allenatore che secondo me ha nelle corde, io lo so che Pirlo è fissato col 3-5-2, ma ha nelle corde una difesa a 4 tra le migliori in Italia e in Europa, e non la vuole mai, come dire, sfruttare fino in fondo, perché insomma se andiamo a vedere i difensori, i due centrali e i due laterali, ne ha a bizzeffe, quindi potrebbe schierarla. E quindi in qualche modo, come dire, Conte ha da solo un pochettino rallentato il processo di crescita che invece era cominciato benissimo. Quindi è qua che io trovo un po' l'intoppo, cioè la rosa dell'Inter è assolutamente ottima e valida per competere per lo scudetto, ma in qualche modo trova delle difficoltà perché è la questione Eriksen, è la questione Vidal, è il centrocampista, è il rifinitore che non c'è e che non vuole, perché vuole una fisicità. E allora lì Conte si sta incartando da solo e Pirlo sta facendo esperimenti come se fosse appunto il piccolo chimico, però alla fine quella Juventus, come la metti, la giri e la volti, e sta sempre là, anche da sola.
È vero.
Capito?
Pepe Ferrario?
Sì, ma anche perché all'ascoltatore chiedo, ma chi ha vinto gli ultimi 9 scudetti? Chi ha vinto un anno fa lo scudetto con un punto di vantaggio? Sì, un punto di vantaggio per quello che andiamo a vedere adesso, perché le ultime giornate ha scudetto ormai acquisito, la Juve ha smesso di giocare. La Juve aveva bisogno di sostituire una punta e ha preso Morata, si è tenuto Dybala, si è tenuto Cristiano Ronaldo, ha preso Kulusevski, ha fatto dei buoni investimenti a centrocampo con Arthur, ha scoperto un McKennie che sta dando sicuramente molto. Cioè, come si fa a ritenere la rosa della Juve non la più forte ancora in questo momento, cioè la più esperta, la più abituata a vincere? Sono tantissimi i fattori che vanno ad incidere sulla rosa dell'Inter. È sicuramente una rosa molto ampia, però conti fatti, Conte a centrocampo praticamente non ha avuto mai Sensi, Nainggolan non parliamone, non c'è Vecino, che comunque è un tipo di giocatore che potrebbe andare bene per il modo, per come intende il gioco Conte. Davanti c'è un po', si sente l'assenza di qualcun, di una quarta punta. È vero che è stato recuperato Sanchez, ma poi Sanchez ha sempre qualche piccolo acciacco muscolare, come vediamo anche in questo momento. C'è un po' il rebus sugli esterni, soprattutto l'esterno a sinistra. L'Inter è forte, però la Juve è ancora la rosa più forte, nettamente.
Va bene. Ma
sai, per esempio, Bonolis che ha detto che Vidal lo ha deluso?
Penso che...
È vero?
Ci può stare, no? Gianni.
Volevo dire una cosa a Pepe, scusa, se è tutto vero quello che stiamo dicendo, e onestamente c'è tanta di competenza tra di noi, senza presunzione, allora se è vero che la Juventus ha più porta ancora, eccetera, ma la Juventus aspettavamo che stava a 4 punti alla 11ª di campionato dietro la capolista? Onestamente non ci aspettavamo nessuno, se non per il noviziato.
Questa poteva essere.
Ma è stato sempre in un gruppo. La Juventus siamo fatto corsa da sola, almeno negli ultimi 10 anni ha vinto 9 volte. Onestamente.
L'unica incognita della Juve era l'inesperienza di Pirlo e la possibilità che facesse, tra virgolette, qualche danno. Perché sennò la Juve è una macchina che comunque da sola gira a ritmi altissimi, superiori a tutte le altre squadre.
Sì, questo è vero. Allora, secondo queste teorie...
Certo che però se vieni battuto da uno inesperto, dura da spiegare dopo, De Paola.
Che cosa, scusami?
Dico, se vieni battuto da uno inesperto, è dura da spiegare dopo,
È durissima da spiegare, ma già adesso in qualche modo sta mettendo le mani avanti, quindi...
Quando gli viene da sorridere?
Sì, insomma, mi sembra un pochettino una situazione non bella, non chiara, insomma, in qualche modo... Io credo che Pirlo, come dire, si sia concesso questo distacco che è assolutamente colmabile, facendo anche come dire, degli sfracelli. Ha ragione Di Marzio, l'abbiamo a volte criticato, ma perché se ne meritava certe critiche. Beh, certo. Eppure la Juve è lì, ribadisco, e quindi io non dico che gioco col pilota automatico, però probabilmente Agnelli ha chiesto a Pirlo anche di allargare un pochettino l'impiego della rosa, la famosa tesina di Coverciano, no? Cioè pedine sostituibili l'una alle altre. Lui sta cambiando come se non ci fosse una formazione titolare, parliamoci chiaramente, anche i due mediani, cioè a volte è Rabiot, a volte Bentancur, a volte Arthur, a volte McKenny, cioè le coppie cambia in continuazione. Rischi. Anche quando lui ha per me la coppia migliore è Arthur McKenny, ma lui la cambia e mette Bentancur, Rabiot, insomma, cioè la cambia indipendentemente se nella partita precedente hanno fatto bene, hai capito? Quindi c'è un allargamento molto, molto studiato, che poi sicuramente a Di Marzio non piacerà, perché lo so, ma dico, però è questo quello che sta facendo, sta cercando di impiegare tutto l'organico, e anche sulla difesa sta facendo esperimenti, a volte a 3, a volte a 4, a volte Quadrato più stappato indietro e meno esponente, perché poi il gioco della Juventus passa molto da Quadrato, assolutamente, è Alessandro che è rientrato, ma... però lo tiene fermo dietro, insomma tanti esperimenti su tutti i giocatori.
Con un sì o no e vi saluto, rischia stasera la Juve? Pepe Ferrario.
Rischia come tutte le squadre che affrontano l'Atalanta, questo poco ma certo.
Quindi vedi ancora l'Atalanta sul pezzo nonostante le polemiche?
L'Atalanta proprio nel pieno delle sue polemiche è andata a vincere una partita fondamentale ad
vero. Gianni Di Marzio?
Sì, io diciamo parlo sempre per esperienze personali, non mi piace andare sulle teorie. Quando c'è stato sempre e comunque del nervosismo, e qui penso che c'era stato di più del nervosismo nell'ambito della squadra dell'Atalanta, le squadre che vanno in campo sono ancora più forti, perché danno qualche cosa in più a livello proprio di inconscio. Per dimostrare, per un motivo o per un altro, danno qualcosa in più. Se dovesse giocare per esempio Gomez, io sono convinto che Gomez stasera farà l'ira di lì se dovesse giocare, non so, se per dimostrare a tutti. Poi quando vado via parlo, no, caro Papo, tu devi parlare adesso, non incominciamo a fare queste cose
Gianni parla adesso, no, dopo, perché parli dopo
domani, quando vado via racconti, che devi raccontare, se c'è qualcosa di dillo,
ma di
secondo me veramente di brutto nello spogliatoio. Gasperini è uno tranquillo, almeno per quello che lo conosco io, non so a Pepe che dici, il direttore lo conosco benissimo, forse anche meglio di me, però onestamente dico, uno che ha una responsabilità di un gruppo non deve destabilizzare, diciamo, la propria forza, il proprio ruolo.
De Paolo al volo, De Paolo, e vi saluto.
Io dico che assolutamente non ci saranno ripercussioni, e sono d'accordo sulla carica anche rabbiosa che ci potrà essere e più concentrata. Però in questa vicenda Gomez io do assolutamente, qua senza sapere né uscite di Gomez né, la colpa a Gomez, perché un giocatore che si ribella al suo allenatore in campo e l'allenatore che gli dice di stare in una posizione e lui dice di no, per me è una colpa gravissima. È una colpa destabilizzante all'interno dello spogliatoio, e non mi interessa sapere né oggi né domani quello che ha da dire Gomez, perché secondo me già quello è un esempio negativo per gli altri compagni e per un ambiente che sta facendo benissimo, per cui per me, ecco, Gomez ha sbagliato.
Bene.
Ma Paolo, permettimi un'ultima cosa dopo di 4-5 secondi, non di più, se
vai veloce.
A 5 ho finito. Ma in una società dove il presidente ha giocato a calcio, io l'ho avuto come avversario che faceva lo stopper, quindi il presidente per calcio, che è uno serissimo e quindi una vera forza dell'Atalanta, è la società, lui sa come funzionano gli spogliatoi, quindi per calcio è lui che deve prendere posizione, voglio dire, al di là di Gasperino, al di là di
Gomez. Ma l'ha già presa, secondo me l'ha già presa.
Sta facendo un lavoro di fino, no?
Bene, ci dobbiamo fermare e salutare questo bel trio, Pepe Ferrario, il direttore Di Paola e Gianni Di Marzio. Ciao ragazzi,
ciao,
a presto,
grazie, ciao.
Allora poi recuperiamo anche un po' di messaggi, dai, break, e torniamo subito.